Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e i cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. I discepoli si ricordarono che stava scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: Quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Parola del Signore. Nella terza domenica dell'anno A, adesso siamo nell'anno B, il Vangelo è quello della Samaritana, cioè quel Vangelo che si conclude con la domanda così importante della Samaritana a Gesù: Noi adoriamo Dio su questo monte, voi dite che è Gerusalemme, dove dobbiamo adorare? E Gesù le risponderà: D'ora in poi né qua né là, ma in spirito e verità. E quest'anno, nell'anno B, più o meno qualcosa di analogo viene detto in questo racconto di Giovanni. È all'inizio del Vangelo di Giovanni, perché Giovanni non fa come gli altri evangelisti che pone questo ingresso nel Tempio, mandando all'aria tutto alla fine, prima della passione, ma all'inizio del Vangelo. Perché è molto importante questa cosa? Perché sta dicendo Giovanni a una chiesa che già ha cominciato a camminare, che già si è distaccata in qualche modo dalla vicinanza al Tempio, sta dicendo Giovanni: Avete compreso? Voi, prima generazione della fede, avete compreso che oramai il Tempio è il vostro corpo? Questo si diceva qua, no? Questo diceva Gesù alla Samaritana: ormai in spirito e verità, cioè ormai dove sei tu, là puoi onorare Dio. Tutto quello che veniva fatto al Tempio, d'ora in poi lo farai tu dentro la tua storia. Quando Gesù muore in croce, lo dice proprio il Vangelo di Giovanni, il velo del Tempio si squarcia e tutta quella economia che ruotava intorno alle logiche del Tempio e del culto viene sostituita. La Chiesa ormai non ha più bisogno di fare i sacrifici come li faceva il Vecchio Testamento, ma ormai la Chiesa cammina insieme alla comunione degli uomini. Tutto è spostato alla relazione che ognuno ha con l'altro e insieme all'altro con Dio. Dunque è la Chiesa come realtà relazionale, il Tempio, ma è la Chiesa anche come possibilità di offrire, come dice Paolo nella lettera ai Romani, il proprio corpo come sacrificio spirituale gradito a Dio. E adesso qua però questo bisogna pure chiarirlo, perché offrire il corpo come sacrificio spirituale vorrebbe poter dire, per esempio, per tutti noi che ci vestiamo da suore e andiamo camminando, no, sulle uova, facendo bene attenzione, no, a non disturbare nessuno. Quello non è un culto spirituale, quello è un carnevale. Il culto spirituale è la possibilità di fare una liturgia che porti tutte le cose che ci riguardano, i nostri sentimenti, i pensieri, le relazioni, l'intercessione per gli altri, la speranza, tutto ciò che connota la nostra vita diventi un altare davanti a Dio, perché Dio possa accettare il nostro desiderio di essere conforme alla sua volontà. Costantemente si fa riferimento in queste pagine che abbiamo ascoltato, anche nella lettera ai Corinzi, no? Quella che è stata letta nella seconda lettura. Noi ci vantiamo non più delle cose di cui si vantano i pagani o i giudei, noi ci vantiamo della croce di Cristo, dunque ci vantiamo del rito pasquale. Per questo Gesù ha detto: voi distruggete questo tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere. D'ora in poi la logica non sarà più quella di portare degli animali al tempio, ma quella di offrire la propria umanità a Dio. E offrire la propria umanità a Dio significa entrare con confidenza e fiducia, senza paura, e qua veniamo nelle cose nostre, entrare nel triduo pasquale. Guarda bene. Ti sei accorto che molte delle cose che speravi che terminassero nella tua vita e che cambiassero, o almeno nella vita degli altri che cambiassero, non sono cambiate? Come potranno rinascere? Come potrà rinascere una speranza in te che ti senti schiacciato, oppresso, deluso, abbandonato e messo in difficoltà dalle cose oggettive della vita, ma anche da quelle che riguardano il tuo ambiente familiare, le relazioni, no, che hai con gli altri? E intorno a te, ti sei accorto che queste cose non riescono a guarire? Come potrai allora rendere questa vita così difficile una occasione di grazia, una occasione liturgica, come ci suggerisce questa parola? Entrando con Gesù con confidenza nella passione, morte per la resurrezione. Nulla è più irriducibile. Nulla ormai può più toglierti veramente la speranza. Nulla ti può togliere la misericordia. Puoi entrare in questa solitudine, come dice il Libro delle Lamentazioni: sieda costui solitario e stia in silenzio, perché Dio gliel'ha imposto, perché non affligge per sempre il Signore. Ma se punisce, usa anche misericordia. Dunque entra volentieri in questa passione, accetta le cose che ti accadono, guarda la sapienza che viene da Dio se ti aiuta a vedere e a distinguere il bene dal male, non ti lamentare per ogni cosa, piuttosto invece scruta le profondità di Dio per vedere se non si apra per te una speranza che non ha mai conosciuto. Questo è il nostro vanto. Lo dice Paolo in questa lettera: il nostro vanto è nella croce del Signore, il nostro vanto sta proprio nella nostra debolezza, il nostro vanto sta proprio quando siamo schiacciati. Questo non vuol dire, non è un invito a vivere da pecore, chiaramente, no, anzi, semmai è un invito a vivere con coraggio anche i dolori che portiamo, perché su questi dolori Dio è disposto a versare una misura pigiata, scossa e traboccante. Non ci lasceranno senza niente, non ci metteranno in difficoltà fino alla fine. Questa è la nostra fede. E se questo ci viene ricordato in questa domenica, la terza domenica di Quaresima, è perché noi possiamo cominciare a prendere dimestichezza con la logica di Dio e abbandonare gradualmente quella logica umana che ci spinge invece a dubitare, a disperare, a giudicare e via discorrendo. Vogliamo un cuore nuovo, vogliamo qualcosa dentro di noi che pensi in un modo nuovo, desideriamo fare giudizi e valutazioni migliori per poi poter fare anche scelte veramente autentiche. Questo è il tempo, questa è la nostra occasione, questo lo Spirito ci aiuta a fare e per questo siamo grati al Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai dato un tempo per riformulare i nostri pensieri, per dirigere il nostro cuore verso le tue leggi, perché tu possa guidarci sulla via piana, per costruire una chiesa nuova, per inaugurare un tempo di salvezza per tutti. Vieni allora in soccorso alla nostra debolezza e degnati di ascoltare le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ha visitato una realtà così difficile, così controversa e violenta come l'Iraq. Fa che a partire da questo incontro molti cuori possano riconciliarsi, non solo in quei luoghi, ma anche nelle nostre famiglie. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver testimoniato la tua misericordia, per aver chiuso il nostro cuore, per aver giudicato, per aver mormorato contro i nostri fratelli, per tutte le colpe che ci opprimono. Vieni in soccorso alla nostra debolezza e salvaci, per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini che in questo tempo stanno affrontando con grande fatica la malattia, la povertà, le difficoltà con le persone della famiglia, per tutti quelli che stanno soffrendo. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Fa che se ne tornino a casa riconciliati. Accendi nel loro cuore la speranza di poter vedere nella loro vita il volto del tuo figlio, di poterlo onorare con le opere, di poterlo testimoniare con le azioni, di poter fondare tutta la loro esistenza sulla sua passione, morte e resurrezione. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Guariscili da ogni male, soprattutto da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.